Signore
e signori, buonasera.
Sta
per iniziare una puntata
di
dei Wooster.
Dopo Radio Londra, Radio Taxi, Radio Radio, Radio Maria, Radiofonica con dei Wooster. Buonasera gentili radioascoltatori, questa sera senza il di nuovo in compagnia di Giuseppe, Luca e Andrea.
Buonasera a tutti.
Un'ora e mezza di intrattenimento qui dagli studi dell'officina. Di nuovo buonasera, benvenuti in questa freddissima serata perugina.
Come al solito, una serata, una stufetta.
Ma una serata freddissima, non ci siamo portati una stufa, ma ci siamo portati un'amica, signore e signori.
La salutiamo subito.
Facciamo l'applauso a questa amica, il saluto a questa amica che chiameremo così per comodità Carmen. Esatto. Un'amica venuta a trovarci da Firenze.
Vogliamo salutare amica... qualcuno, Carmen?
Qualcosa, vogliamo dire ciao?
Ciao! No, sembra questo... che stiamo parlando da solo.
Ero io, ma in realtà, insomma, lei c'è, ma si sta...
Vabbè, dai, una presenza femminile nello studio di Day Water ci voleva e sì, finalmente sì, ce l'abbiamo.
Abbiamo
insomma
quel tocco di eleganza in più che
sì, sì, eleganza più e simpatia più, cari amici. Più.
Prossimamente ve la faremo anche ascoltare.
E anche vedere, ma anche no. Ma anche
allora, no, a proposito di vedere, c'è Luca che si è messo un maglioncino rosa, sembra quei maialazzi che ma esatto, è grasso,
E che con Lima... Con Lima, sì.
Con Lima,
non è con Lima. Non è con Lima, non è l'arbitro con Lima.
Con Lina.
Collina era quello.
Collima con la sciarpa viola, violacea di Andrea. Che tu ancora non avevi.
Sono l'unico stronzo che non ha ancora.
Vestito di blu scuro, va bene, dai.
Benissimo, allora vogliamo iniziare, cari colleghi, con questa nuova puntata di Day Wooster.
Ma anche no, dai, oggi no.
Oggi
dai.
No,
senti, ce ne andiamo a casa, dai.
Sì, vabbè, andiamo. Carmen cucina, cazzo. Allora, questa è la terza puntata di Day Wooster. Come avrete potuto sicuramente vedere, ho messo un potuto in più, notare anzi, sul gruppo di Facebook relativo al nostro bellissimo programma, noi qualche giorno fa vi avevamo annunciato il tema della terza puntata.
Giusto.
E qual è, Andrea, il tema della terza puntata?
Il tema della terza puntata, già la terza puntata.
Già siamo,
ancora.
Qual è, Andrea?
Allora,
dici,
il tema
Andrea
della terza puntata è il fuorisede.
Oh, Giuseppe, chi è il fuorisede?
Dunque, dicesi.
Definizione da vocabolario, attenzione.
Quel tale che dopo la scuola superiore decide di andare a studiare.
Sì.
Da un'altra parte,
da un'altra parte,
allontanandosi.
Da un'altra parte, quindi dove? Fuori sede.
Non c'è sede. Questa io non l'ho capita.
Questa è veramente brutta. E allora, che parliamo quindi, come avrete ben capito, parleremo stasera del fuorisede. Il fuorisede che è lo studente appena licenziato che parte dal
licenziato
suo paesino.
Licenziato nel senso diplomato.
Nel senso,
diplomato.
Sì. No, quello sì. È licenza media, giusto. Diplomato, appena diplomato se ne va dal suo paesino d'origine. Adesso noi prendiamo
prima di lasciarti i tuoi sprologhi, sì, potremmo ricordare il contatto messenger.
Passiamo alle cose serie.
Che è diretta @radiofonica.com, scriveteci numerosi perché in realtà non abbiamo niente in mano da dire.
No,
quindi...
principalmente scriveteci perché questa sarà una puntata senza scaletta e quindi non avendo potuto preparare nulla di scritto, noi scontiamo sul vostro
ci affidiamo
apporto...
a voi.
Sì, ma non abbiamo avuto il tempo di farlo. Non
perché?
Ecco,
perché diciamolo.
Perché avevamo impegni,
esami.
No.
Assolutamente no.
Non abbiamo fatto questo perché il trio di Day Wooster, anzi il trio di Day Wooster produce, signori e signori, produce tantissimo. Ha prodotto martedì un esame,
diciamolo,
venerdì, cioè oggi, diciamolo, un altro esame.
È lunedì.
Rullo di tamburi,
rullino
le trombe e trombino i rulli.
No, era squillino le trombe e trombino le squillo. Lunedì, uno di noi tre, non diciamo chi, si laureerà diventerà dottore, signore e signori. E quindi, insomma, qui il trio produce, non siamo sprecatori,
non siamo,
siamo produttori.
Dai,
questo è il fatto. Ma... bene, possiamo, abbiamo detto i contatti, abbiamo detto qual è il tema, lo vogliamo riassumere un altro po' il tema.
Basta, il fuori
il fuori sede,
se non ho capito vuol dire che non stanno attenti.
Va benissimo, allora a questo punto direi di partire con la prima canzone.
Sì, partiamo con la prima canzone che finalmente vorrei dire a tutto il pubblico.
Canzone...
Fate voi.
Avevamo deciso di mandare fin dalla prima puntata, ma evidentemente non si capisce per quale motivo.
La sorte non ha voluto.
Poi,
adesso...
tra l'altro, questa canzone si chiama Boa Sorte. Quindi,
scusate,
insomma...
il mio momento. Sì, sono tre puntate che mi chiedo questa cazzo di canzone, maledetti animali.
Ecco. E niente,
signore,
allora,
e signore, vai, signore e signore,
presenta.
Boa Sorte, finalmente, dopo un travaglio immenso.
Di... fai come Sanremo di Vanessa De Mata,
hai ragione.
Ben Harper
featuring. Ben Harper,
arrivederci.
Falling, 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 falling
eccoci di nuovo qui a Day Waster. Scusate, chiediamo una cosa: noi non siamo pazzi, in realtà Carmen c'è. Esiste. Non vuole parlare, abbiamo detto che c'è e c'è.
Ah, non
Carmen.
È.
Io lo
buonasera.
So anche toccare.
Viva! Tra l'altro, la signorina qui presente oggi fa anche il compleanno.
Vabbè, però non diciamo gli anni perché non si dice.
No, non lo basta diciamo. Così, chiudiamo la parentesi.
Ciao Carmen, adesso basta, eh. Benissimo, ritorniamo quindi sul tema della terza puntata di Day Waster. Abbiamo detto già al nostro grandissimo, gentilissimo
per
e bellissimo pubblico che parleremo del fuorisede. Chi è il fuorisede? Allora, ripetiamo. Il fuorisede quindi è questo studente che si diploma e se ne va, parte dal suo paesino d'origine per andare in una grande città, si presume in una grande città universitaria, per intraprendere la sua nuova carriera universitaria. No, chi di voi non è
un'altra
stato...
volta universitaria.
È come lo dici.
Chi di voi non è stato un fuorisede, cioè tranne quelli che stanno ovviamente, che hanno l'università nella sede, chi di voi non è stato fuorisede? Alzate la mano per favore. Voi siete stati fuorisede?
Noi siamo,
sì,
attualmente
noi siamo
dei fuorisede.
Fuorisede, fuori corso.
No, fuori corso io no, quindi tranquillizzo.
Aspetta, ancora è presto.
No, no, ancora fuori corso no, però sono fuorisede. Mm. E quindi noi adesso analizzeremo tutta l'aspetto
l'iter,
partendo dal viaggio, dall'arrivo nella città, eccetera, eccetera, eccetera.
Come nasce un fuorisede?
Come nasce? Insomma. Il fuorisede nasce nel momento in cui va a vedere i famosi quadri, cioè va a vedere il voto dell'esame di Stato, nel momento in cui decide, no, nel momento in cui vede l'esame, il voto dell'esame di Stato,
no, vabbè, decide prima chi c'ha le...
E io stavo facendo quello tipo, Giuseppe, stai zitto.
Il tizio, rosamante
il tizio fuori sede decide di partire, quindi prima della effettiva partenza, proprio per prendere possesso della casa, va a fare un giro di perlustrazione in varie città italiane.
E questo è uno dei tratti caratteristici che già dall'inizio caratterizzano la figura del fuorisede.
Sì, perché
lui va a trovare persone,
sì,
parenti soprattutto.
Beh,
che non ha mai cagato più di tanto, dicendo ciao, come stai? Parto, lasciando questi puntini sospensivi e aspettando la pecunia,
la ricompensa,
diciamo, la ricompensa.
Sì. Quindi no, è una cosa credo tipicamente nostra, calabrese, ma anche no,
no,
può darsi che sia una cosa relativa un po' a tutti. Che cosa fa il fuorisede, il novello fuorisede? Va a fare un giro va a fare una ricognizione per tutti i parenti esistenti ancora in vita, ma anche no, e va a raccogliere praticamente tutti i soldi che nonne, zii, parenti, cugini
sono ben lieti di dare.
Sì, beh, ovvio, perché glieli danno? Perché va in una nuova città,
ma
e quindi certo, non avendo loro,
ma principalmente
avuto...
perché si toglie dalle palle.
Ma sì,
diciamo,
ma insomma, quindi gli danno questi soldi. Con le nostre nonne tipicamente dicono: ci puoi comprare il gelato, le caramelle, il panino. E che cosa?
La ci puoi andare al cinema e offrire anche il biglietto.
Bravissimo, bravissimo. Quindi questa era la classica frase detta dalle nostre nonne quando ci davano e quando ci danno ancora adesso i soldi prima della partenza. Che cosa succede però alla partenza? Alla partenza succede anche una cosa molto curiosa. Adesso noi stiamo parlando un po' anche del fuorisede tipico,
sì, quello, la nostra
meridionale,
esperienza,
sì. Che cosa fa il fuorisede tipico quando parte? Va, compra il biglietto, arriva all'autobus, però seguito da una schiera, folta schiera di parenti.
Quasi tutto il paese,
tutto
diciamo.
Tutto il paese.
Come in una delle più belle canzoni di Fabrizio De André, tutto il paese che si raduna,
si mobilita, va, segue il fuorisede
per
fare tipo Bocca di Rosa, credo il riferimento. E il fuorisede, che non è una troia in questo caso, va al pullman seguito da parenti, amici e quant'altro per l'ultimo saluto.
Sì, come una folla che
l'estremo saluto.
L'estremo saluto,
sì, pensando che il fuorisede vada in Afghanistan, ma invece no, il fuorisede va praticamente a spassarsi,
magari si sposta anche di soli 100 km. Però è completamente in un'altra città.
Che cosa prevede quindi il saluto? Prevede, c'è una componente del saluto che è la tristezza,
c'è il magone,
della mamma, il
fazzoletto
bianco.
Noi persone
bianco.
Sensibili abbiamo il magone, non so tu
sì, no, io ho sempre pianto.
Io sinceramente d'inverno lo metto sempre il magone, perché mi fa freddo.
E questa è una battuta che è venuta così. E Giuseppe fra poco piscerà i suoi pantaloni.
Cazzo, signore, non ho capito.
Perché stai ridendo tanto, Giuseppe. Palleggiami, Giuseppe.
Sì.
Allora, parlavamo della cerimonia dei saluti.
Parlavamo della cerimonia dei saluti, quindi il fuorisede viene seguito da...
scusate, mamma mia, come
dai,
sei proprio un po' più elastico.
Dai,
c'è qualcuno, io non so chi sia sinceramente, da Messenger, che dice che sua nonna in realtà non ha sganciato nemmeno una lira, però ha pregato per lui e anche per tutta l'umanità.
Benissimo. Beh, ma questo rientra, nonostante la mancata elargizione, rientra comunque nella liturgia dei saluti. Oltre a salutare i parenti, il fuorisede tipo deve salutare anche la fidanzata, che molto probabilmente da meridionale resterà a casa ad aspettarlo.
E si promettono eterno amore.
Beh, ovvio, è ovvio. Cioè, appena sale sul pullman, però il fidanzato già inizia a pensare alle varie avventure.
Mal pensante, veramente. A me non è successo così, però
capita, insomma, c'è qualcuno che lo fa.
Sì, perché già sul pullman, diciamo che il fuorisede
inizia già a pregustare.
È già fuorisede.
E nella terra di nessuno inizia a degustare questa libertà, la libertà dal tetto familiare.
E lì scompare il magone, se ci sono i soldi della nonna, meglio anche.
Bene, lui è già pronto per questa nuova, per affrontare questa nuova avventura, e quindi insomma lo affronterà con uno spirito nuovo, diverso, affronterà. Va bene, farà tutto quello che fino ad ora nel paesino d'origine non ha potuto fare. Perché ricordiamo che cosa c'è nel paesino d'origine: 4 case e un forno.
E un forno.
Basta, non c'è più nulla. Benissimo, abbiamo qualche altro argomento riguardo circa la preparazione del viaggio, caro Andrea, che tu sappia. Sì,
punto io dovrei dire da scaletta che non abbiamo, dovrei dire sì.
E questa era una domanda
retorica.
Bravissimo. Dici più. Che cosa fa prima di partire il fuorisede?
Cosa
fa? Prepara la valigia. Nella valigia succede una cosa curiosa e molto particolare. Il primo viaggio che affronta il fuorisede per andare nella città universitaria è caratterizzato dalla preparazione della valigia da parte della mamma,
di tutta la famiglia, ovvio.
È una sorta di vestizione, quindi si mette la valigia sul letto, una valigia enorme, grandissima, perché deve contenere la collezione estate, primavera, autunno e inverno dal 1980 al giorni nostri. Deve contenere 3 kg di pane, 4 kg di caffè, zucchero a volontà
e la cartigenica,
rotoli di cartigenica, perché la mamma pensa che andando fuori sede non troverà cartigenica, quindi non potrà pulirlo il culo. Ci sarà più? Il culo. Ci sarà anche salsiccia,
sardella soppressata.
Le melanzane sotto olio. Ci sarà di tutto, quindi
come se nella città in cui deve andare il fuorisede
non si mangiasse.
Attenzione ai congiuntivi.
Grazie Carmen.
Non ci fossero negozi in cui poter fare.
Non ci sarebbero anche.
Giusto.
Benissimo. La spesa. Io interromperei qui l'analisi della figura del fuorisede. E niente, manderei una
canzone.
Mandiamo $1 million hotel degli U2.
Go lightly down your darkened way. Go lightly on the
Rieccoci in diretta, sempre con dei Woster, sempre Luca, Giuseppe e Andrea. Avete appena ascoltato una bellissima canzone degli U2, che non si chiama
Miglia Dolorotella, va bene, però è
The Ground Beneath Their Feet.
Esatto. Ma che bella, e faceva parte della colonna sonora del film One Million Dollar
Bravissima.
Hotel.
Ecco perché Andrea si era confuso.
Scusate.
Un saluto davanti a Lucio che ci sta ascoltando dal Messico.
Mexico, ulala, grande Lucio. Salutiamo anche Valeria, Federica che è stata una delle uniche, anzi delle poche persone che ha scritto su Facebook, quindi la ringraziamo tantissimo.
Grazie, sarei retribuita.
Sì, in salsicce, melanzane e tutto il
quello
resto.
Che e un saluto pure a Alessandra che finalmente ci sta ascoltando da Roma,
a
alla
Giovanna,
terza puntata.
A tutti quanti.
Ciao, cari. Siamo in tema di saluti, io vorrei fare un saluto veloce a Dora e Giuseppe e a un amico mio di Roma che si chiama Andrea.
Ciao Andrea. E anche a Bonolis. Va benissimo, ritorniamo a bomba al nostro tema, sempre il fuorisede. E seguiamo quindi ancora il percorso del fuorisede.
Salumeria Palmino, tutto quel che vuoi in talpanino.
Questa è una finta pubblicità che avevamo registrato, ma è venuta malissimo. Vabbè, e Andrea mi ha fatto questo grande regalo. Allora, ritorniamo, seguiamo il viaggio di questo meraviglioso fuorisede tipo.
Che finalmente arriva a casa.
Finalmente arriva nella sua città universitaria.
Io direi, prima di arrivare, di ricordare il fatto che da qualsiasi luogo lui parta,
sì,
fino all'arrivo, arrivano, quindi in media un viaggio di diciamo 7-8 ore, arrivano dalle 30 alle 40 telefonate.
Beh, ovvio, la
da parte di casa.
Negli orari più impensabili. Arriva la telefonata della mamma. Che si vuole sincerarsi delle condizioni del figlio.
E quindi quali sono le domande tipiche che i genitori fanno ai figli?
Hai mangiato?
La prima cosa.
Stai bene? Hai mangiato?
Esatto.
Il viaggio come procede?
Ma sei sicuro che hai mangiato?
Sì. Ma fa freddo? Copriti, mi raccomando. Quindi queste sono le domande tipiche della mamma. Le domande tipiche della mamma poi si completeranno quando passeranno un paio di mesi di residenza effettiva del fuorisede con un'altra domanda che è: hai studiato?
Ecco,
Gioia, hai studiato?
Scatta un campanellino d'allarme da parte dei genitori.
E ne paghiamo le tasse, dice la mamma.
E anche l'affitto.
E quindi queste saranno le telefonate tipo. Quindi che cosa succede, Andrea? Il giovane fuorisede arriva nella città universitaria e chi incontra per primo?
Beh,
i famosi coinquilini. Bravissimo.
Incontra
i coinquilini. Sì. Allora, qui adesso ci sono varie tipologie di coinquilini, esatto, anche varie tipologie di culo.
Scusate, prima di parlare
Ma non mi puoi interrompere.
Ma perché lui non ha la scaletta. Ecco perché non ha la nostra fantastica scaletta.
Cacciatemi anche fuori.
Dicci, Giuseppe.
Allora,
dicci.
A proposito dei coinquilini, innanzitutto un saluto a Cesare.
Ciao Cesare.
Un saluto al mio altro coinquilino storico che è qui presente, il dottore qui.
Ciao dottore.
Un saluto a Marco e soprattutto volevo fare un saluto a Pasquale.
È vero.
Un abbraccione. Volevo ricordare proprio una vicenda che ci ha legato particolarmente.
E poi noi continuiamo.
Ce l'ho scritto in agenda. Un secondo.
Vai,
sì, precisamente era il 20 maggio del 2004,
sì,
quando ci recammo tutti e quattro a fare la spesa, sì, e da allora io sono in credito di 36 euro che non avevo mai visto. Quindi, caro Pasquale, caga i soldi.
Anche perché sono maturati anche gli interessi, insomma.
Deve passare anche da Parco della Vittoria.
Sono passati 4 anni. Restituiscimi il mio denaro.
Che poi non parliamo di denaro con Giuseppe.
Va bene, vabbè, sorvoliamo e passiamo subito a descrivere quali sono le figure tipiche dei coinquilini, perché rispondono a determinati stereotipi.
E certo, anche perché il fuorisede deve avere grande culo nella scelta dei coinquilini, perché è capace che ti va bene, come è capace che ti va malissimo.
Che poi nel 96% dei casi ti va malissimo.
Sì, però Giuseppe, tu volevi analizzare una figura mitologica del coinquilino che va in casa e trova, anziché i coinquilini uomini.
Sì, ecco, questa qui è una figura che ancora non è stata confermata l'esistenza. Sì. È quel tale che solo unico maschio si trova in una casa con un numero variabile di donne, da 2 alle 10, insomma.
È solo fortuna, certo.
È un mistero della fede, probabilmente.
Per noi non abbiamo mai provato questo tipo di esperienza.
Fa parte di quelle leggende metropolitane universitarie.
Perfetto, il cugino di mio cugino.
Esistono altre figure, almeno altre tre figure di coinquilini. Il primo di questo è quello che si barrica dentro la sua stanza.
Sì, il puzzone.
Giusto, perché appunto si barrica nella sua stanza con finestre chiuse, porte chiuse. chiuse, eccetera, e non esce mai se non per andare a cagare o per quando si mangia.
No, però lui ogni tanto, oltre a mangiare in compagnia con tutti, ogni tanto preferisce mangiare anche da solo.
In camera.
In camera. Quindi
preferibilmente nel letto.
Sì, 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 sì. Buttato col pigiama di flanella. Giusto. Primavera, estate, autunno e inverno.
La seconda figura, sì, invece, è il classico fuoricorso, fuoricorso secolare, storico.
Quindi la guida storica assunta dall'Ateneo, della città, per fare da guida a tutti i novelli studenti.
A tutte le matricole, ed è quello che notoriamente poi organizza le feste.
Sì, è il puttaniere della situazione.
Ecco, io non volevo dirlo, ma va bene così.
E viva la sincerità.
E poi, infine, l'ultimo c'è quello espansivo, sì, che i primi giorni magari può essere anche piacevole. Sì.
Ma i primi tre minuti.
I primi tre minuti, perché vedi in lui un punto di riferimento col quale socializzare, ma poi dopo ti rompe inevitabilmente
le palle. Perfetto, perfetto. Però dobbiamo affrontare un altro argomento relativo al fuorisede, oltre ai coinquilini, al fatto di disfare la valigia e di trovare con enorme sorpresa non soldi, bensì pane e tutto quello che abbiamo elencato,
sì,
prima.
Sì, sì.
C'è un altro approccio, che un altro elemento che però si approccia al fuorisede qualche giorno dopo il suo arrivo, che è quello delle pulizie,
sì,
o meglio della figura del fuorisede casalingo.
Casalingo.
Ecco, pulizie, questo è un tema che Giuseppe non riuscirà mai a...
Non è la scaletta.
No, non è per la scaletta, è proprio una questione proprio di pulizia sua, non è una questione.
Quindi anche rientra nel macro genere dei turni proprio, sì, che si organizzano.
Il famoso foglio A4 appeso in cucina con i giorni della settimana,
giusto,
i nomi dei coinquilini
e poi le varie stanze.
Bagno c'è, cucina
organizzato scrupolosamente su Excel, sì, c'è una tabella, diciamo, proprio con formule matematiche.
Io vorrei fare ancora un saluto a Pasquale.
Ciao Pasquale.
Ogni martedì doveva pulire il bagno e la cucina
e non lo
scompariva.
Se ne andava.
Si volatilizzava, evaporava, non si trovava da nessuna parte.
Pasquale, il coinquilino che non vorresti mai trovare.
Pasquale, se ci sei, se sei in ascolto,
dammi i soldi.
A parte i soldi, viene anche a restituirci giorni e giorni di pulizia di piatti. Che
bellissimo.
Ci devi.
Quindi che cosa deve affrontare il fuorisede? Deve affrontare degli sforzi che non aveva mai affrontato in vita sua, perché c'era sempre stata la mamma che li aveva fatti per lui. Quindi deve rifarsi il letto, utilizzare scope,
giusto,
e aspirapolvere, lavare
i piatti. Cose di cui lui non aveva neanche la minima idea.
Cucinare.
Il detergente, quindi, questo sconosciuto, direi.
Il detergente, sì, questo è bellissimo. Potrebbe essere anche il titolo di un libro
della prossima puntata di The Wall.
Sì,
secondo me.
Sì, Andrea, tu mi ricordo che tempo fa mi raccontasti degli aneddoti invece sulla cucina, sul fatto di prendere la pasta, calarla,
sì, sì,
aprire una sconfezione di fagioli e buttarla direttamente
ma
dentro.
Ma non solo dei fagioli, questo io so, ho degli amici che,
sì,
non solo facevano questo con i fagioli, ma anche con i barattoli, per esempio, di pelati. Ma soprattutto ricordiamo un piatto tipico dello studente fuori sede alle prime armi, sì, matricola, è la pasta col tonno.
Tonno a crudo.
A crudo.
Dice si tonno al crudo, la scatoletta che fa click e che...
Sì,
viene riversato,
sì, sì,
sullo,
sì,
spaghetto,
sì,
rigorosamente appiccicato uno con l'altro. Benissimo, che cosa abbiamo più da dire sul fuorisede? Ma io direi, guarda, anche
direi che
guarda.
Sì,
la, Giuseppe,
ci sono...
ma puoi suggerircelo zitto. E poi, allora, io ve lo vorrei far vedere. Stava per dire, la burocrazia ha detto ogni singola sillaba in 25 secondi.
No, ma dobbiamo metterla a una telecamera, secondo me qualcuno ci deve seguire. Perché
io vedevo tutte le sue capsule dentarie, ma non capivo che cosa stava per dire.
Lo sapante, maledetto.
Va bene, le difficoltà burocratiche, sì, altra cosa di cui lo studente, ovviamente, nel momento in cui si trova nel suo paese, non sa.
Non ha mai pagato un bollo, perché non c'entra un cazzo con l'università. Non ha mai pagato una bolletta, non ha mai ritirato un libretto universitario. Non ha mai fatto.
Al liceo è difficile che vada a ritirare un libretto.
Quindi arriva in segreteria, in quelle mega segreterie centrali, e si deve trovare innanzitutto insieme ad altri studenti che,
sì,
come lui, matricole, non sanno che fare.
C'è proprio una fauna di studenti di matricole.
Beh, ovvio. Prima di arrivare in segreteria deve prendere l'autobus, e quindi si confonde fra linea C / bis, 41 A / quadruplo, 51 46 93 I.
E alla
quindi
fine prende un taxi
quasi. Spendendo quasi
50 euro.
O un cane guida per cieco.
Soprattutto si trova in grandi città tipo Roma, Milano, Torino e non Perugia. Arriva quindi alla segreteria, si trova insieme a questa miriade di
in questo tempio dell'università,
sì, sì, sì,
che
sì,
è la segreteria, dove...
per ritirare il famoso libretto che ha un colore assegnato per ogni
facoltà.
Questa era una notizia tecnica.
Che colore è?
Bleu.
Al mio è bianco.
Bianco.
Brutto. Bianco purezza.
Ma
tu è marrone.
È marrone.
Che non so che cosa mi ricorda, dire il vero.
Il legno.
Il legno, giusto.
Benissimo, quindi arriva e deve fare i conti con burocrati assonnati, con
incompetenti,
anche
diciamo.
Lui di sonno, diciamo che se sì, ne porta dietro parecchio.
Tanto. Però i primi tempi è comunque arzillo, è comunque felice di dover affrontare queste nuove prove.
Sì, o no? Sì, è bello, beh, sì, certo. Non solo questo, per quando i primi tempi lui si confronta con i corsi, con
va a seguire
con le
tutte
lezioni,
le lezioni. Ma tutto. Ne parleremo dopo, no, Andrea. Parleremo. Io direi che adesso dopo... è arrivato il momento di una nuova sì, canzone per spezzare un po' con KitKat. E sì, quindi quale canzone mettiamo?
Allora, parleremo dopo quindi degli esami e tutto il resto.
La canzone, per Dio! La canzone Salirò di Daniele Silvestri. Andiamo, signori.
Salirò, salirò fra le rose di questo giardino. Salirò, salirò fino a quando sarò solamente un punto lontano. Sopra il ciglio d'un vulcano mi brucerei, ma salutandoti dall'alto con la mano, e invece sto sdraiato senza fiato, scotto come il tagliolino al pesto che ho mangiato, il resto qui disteso sul selciato ancora un po', ma prima o poi ripartirò. Accetterei di addormentarmi su un ghiacciaio tibetano, congelerei, ma col sorriso che si allarga piano piano, e invece sto sdraiato senza fiato, sfatto come il letto su cui prima mai lasciato, il resto distrutto, disperato.
Di nuovo qui, di nuovo noi, non lo voglio dire più di nuovo qui, di
sì,
nuovo noi, ma non so
non
come entrare.
Verbo, non hai verbo.
No, non ho il verbo solitario.
Non hai creatività.
Però aiutatemi, ridete, ridete.
Oh, mamma mia, mamma.
E il verbo solitario era bellissimo. Ritorniamo sempre sul nostro fuorisede. E dobbiamo dire...
È ritornato per dirti la sua opinione.
Ci stava Marco Masini, per chi non avesse ascoltato la prima puntata, quella su Sanremo.
Vergognatevi innanzitutto. E poi è stata una presenza fissa.
Sì,
lui.
Perché avevamo presentato un paio di canzoni e c'era anche lui. Va bene, ritorniamo al fuorisede e diciamo una cosa. Che quando esce dalla segretaria non dalle gambe della segretaria, quando esce dalla segreteria, il giovane fuorisede ha in mano, tutto orgoglioso, il libretto
immacolato,
bianco, con la sua foto fatta alle 8 di mattina, pulito, ordinato e sbarbato.
Ma io...
Però lui ancora non ha capito che quel libretto, contenente miliardi di linee bianche, di spazi bianchi,
sì,
deve essere riempito.
Sudore col sangue.
Perlomeno in 5 anni. Quindi, insomma, giovane fuorisede che ti approccia all'università, datti una regolata.
Sappilo, ecco, che non ci sono le pagelle a metà semestre.
No.
Ma che c'è il libretto universitario che deve essere riempito.
Ma sì, uno ci scrive quello che vuole.
No. Poi c'è un altro fatto da dire, che c'è una grande statistica, c'è una statistica dataci dall'Istat che dice che praticamente quasi tre. Quasi tre studenti universitari su 10 perdono i capelli.
Ho
un vicino di casa che saluto, ciao Antonio, non so se mi sta ascoltando, e ciao anche all'altro Antonio, che è purtroppo...
Ma è normale, perché lo studio comunque...
Sì. Anche Gianluca,
alopecia.
Benissimo, allora ritorniamo. Dopo la segreteria, che fa il giovane fuorisede? Va in facoltà sì, e sì, durante la prima settimana inizia a seguire tutti i corsi.
Con un entusiasmo incredibile.
È proprio carico, pieno di energia e pieno di voglia di seguire, di farsi vedere dai professori, di far conoscenza.
Quindi si mette anche nelle prime file,
sì,
per farsi notare.
Segue biotecnologie agrarie applicate alla farmacia farmacologica.
E micromachine.
E sì, micromachine applicato.
Inizia a conoscere tanti altri studenti, in corso, fuori corso, matricole e quant'altro. Inizia a conoscere i bidelli, che sono parte integrante del suo percorso formativo.
Che sono proprio una delle forme più...
Sono dei pilastri proprio dell'ateneo.
Si fa riconoscere per il suo accento.
E qui succede poi un fenomeno stranissimo.
Ci sono sempre l'Istat, ci ha dato un'altra statistica. Ci dice che 9 universitari calabresi su 10.
Calabresi in particolar modo.
Sì.
Va bene, 9 su 10.
9 su 10 calabresi, 8 su 10 pugliesi, 10 su 10 siciliani,
sì,
e dai, 11 su 10 campani. Ma noi,
dai,
siciliani me la sono inventato, Giuseppe,
sì,
capisci? Che fanno quando salgono?
Scaletta,
ecco, quando salgono all'università cercano di celare l'accento,
sì,
e quindi iniziano a parlare con l'accento relativo.
Non mi fa finire.
Mi spezzerei una matita, sai dove? Nella giugulare.
Come si spezza?
Non lo so. Che cosa fa? Cercano di celare l'accento.
Sì.
Io ho un amico che saluto tanto, che studia a Modena,
sì,
il quale non rivelerò l'identità.
Vabbè,
ciao Armando.
Diciamo.
Che cosa fa Armando? Armando, da perfetto studente liceale calabrese, sale a Modena, inizia a studiare a Modena, ottenendo grandi risultati, ma inizia a parlare così. Mo ciao ragazzi, mo come state? Mo mangiavo i tortellini? Intervallando però questo intercalare modenese, sì, con parole in dialetto,
col suo dialetto,
ovvio,
ho capito.
Mo ragazzi, mo stasera che facciamo? mo ci andiamo né lì, che c'ho la macchina, piamo qualcuno, né? E quindi
è questo
l'intercalare modenese,
un accento
del
abbastanza
giovane,
improbabile.
Ciao Armando, scusaci. Quindi che cosa succede? Che queste statistiche Istat ci dicono,
sì,
ci danno questo,
sì,
dato
che
molto
studente,
rilevante.
Lo studente, oltre a studiare, impara anche delle lingue diverse.
Beh, ovvio,
è un punto,
diventa
sovore,
quindi un poliglotta.
No,
ragazzi,
mi piaceva quel dato 11 su 10 cambiano accento.
11 su 10, sì, 11 su 10, perché ce n'è sempre uno di riserva.
Va bene,
dopo, me lo sia messo, diciamo.
Dopo aver conosciuto quindi tutta questa gente in facoltà, lo studente tipo inizia ad organizzare le cene.
Sì.
Noi adesso,
sì,
ricordiamo,
sì,
che stiamo parlando dello studente fuorisede tipo calabrese. Perché parliamo del calabrese? Perché in questo caso ci dà parecchi spunti. Quando organizza le cene, che cosa fa lo studente fuorisede calabrese?
Eccolo.
Prepara
l'antipastino calabrese.
E dici, Andrea, anche tu Giuseppe, da cosa è composto l'antipastino calabrese?
Beh, da tutti i prodotti tipici calabresi, che vanno dalla soppressata alla salsiccia,
maiale in tutte le sue forme,
i vari sottoli,
i vari sottoli
presentati in un piatto da portata messo nella valigia dalla mamma.
È il tutto condito, a proposito di sott'olio, dall'olio sott'olio.
Senta, certo.
L'olio sott'olio.
E il dramma qual è? Il dramma è che questo studente, preso da questa grossa generosità che lo contraddistingue, non solo calabrese,
no,
fa queste cene, ne fa una, ne fa due, ne fa tre. Il quarto giorno non ha niente, non a parte il sale, forse lo zucchero finisce per i caffè. Gli rimane questo coso di sale che
sì, una pietra di sale che inizia a inglobarsi un po' tutta la cucina.
Quindi ha speso tutta la paga mensile, sì, che gli danno, sì, i genitori, sì, che sì, gli sì, mandano, sì, dalla Calabria,
sì, con, si ritrova con 10 euro a dover pagare bollette,
libri
e altre cose.
Però lui cosa fa con questi 10 euro? Anche se sta morendo di fame, si reca al tabacchino a comprarsi un pacchetto di sigarette.
Sì, il pacchetto di sigarette ci toglie il pensiero.
E quindi inizia anche a dimagrire violentemente. Che cosa succede, Andrea? Io mi ricordo di un altro aneddoto tuo relativo alla scarsità e scarsitudine di soldi.
Sì.
Ricordo che tu una volta mi raccontasti
di
un giovane
studente
che era in una casa con altri tre studenti,
sì,
che
aperta
la mensola dello spietto della cucina
e notando l'assenza
di tutto, di qualsiasi tipo di genere di prima necessità,
sì, cosa faceva? In realtà ricorreva a un escamotage che fa parte di una serie poi di trucchi e di cose che
pubblicheremo
su Facebook, sì. Allora, cosa faceva quando notava l'assenza soprattutto dello zucchero?
Sì,
dello
zucchero,
perché il caffè era un'altra di quelle cose immancabili,
soprattutto caffè, sigarette,
e ovviamente per il caffè serviva lo zucchero.
Ma soprattutto, scusami, il caffè era una scoperta, perché chi beveva caffè al terzo liceo, al quarto, al quinto?
Nessuno.
Chi lo faceva il caffè soprattutto? Erano in pochi. L'Istat ci dice vai Andrea, dici.
Vabbè. Anche io ti direi la stessa cosa.
Quindi per procurarsi dello zucchero a gratis. Signori e signore, si recava per esempio in un qualunque bar, approfittando della distrazione del barista, pescava nel cestino, sapete quello dove sono raccolte le bustine di zucchero?
Sì. Prendeva le bustine
sì, e se le portava a casa, adducendo come scusa il fatto che un amico stesse male o che
crisi ipoglicemica,
esatto,
improbabile, cioè, dopo pranzo poi verso le 2:30 andava di solito a fare questo, sì. Strano, dai.
E scendeva in ciabatte anche,
in emergenza,
è un amico, sta male, se
sì. Ed è successo, mi ricordo, me l'hai raccontato questa cosa, è successo un paio di volte questo fatto.
Ma anche più di 2 o 3 volte.
Quindi dopo le mense, dopo i soldi che non bastano più, dopo le cene, scusate, che non bastano più, dopo i soldi che non bastano più, le cene che non si possono fare più perché l'antipastino è finito, perché i tuoi colleghi si sono rotti il cazzo dell'antipastino
calabrese
e non ti invitano, che cosa succede? Lo studente, raccimolando soldi ovunque, anche nella tazza del cesso e sotto il divano, va a mensa.
Ma dove li tieni i soldi tu?
No, io non li tengo, io i soldi li tengo.
Diciamo che può capitare.
Che cosa succede? Che il giovane studente
va a mensa.
Va a mensa sperando, una mensa che tra l'altro lui non ha mai visto, perché ricordiamo che arriva da questo paesino con 4 case e un forno. Quindi arriva nella mensa, si fa spiegare bene che cos'è la mensa, entra e viene
speranzoso, no?
Quasi non gli par vero che ci sia tutto quel
ben di Dio
da ragazzi mangiare. Cibo.
Entra con dei crampi allo stomaco rilevanti. Entra e appena apre la porta viene investito da una zaffata di
brodino, generalmente di pollo.
Schifo assurdo. Io personalmente non ho mai mangiato a mensa e mai mangerò a mensa.
Ma non si direbbe. No, ti direi.
Ho mangiato l'intera mensa. Io vorrei dire anche un'altra cosa, oltre al vademecum che fra poco pubblicheremo sempre su Facebook. Io ho degli aneddoti oldies, cioè anni 80.
Ah, addirittura.
Sì.
Perché già tu c'eri all'università.
No, io non ero fuori. No. degli aneddoti oldies, relativi ad una persona che credo mi stia ascoltando in questo momento, che non andava a mensa per la scarsità sempre di mezzi economici, perché a quel tempo c'era ancora la lira e campavano con 100, 200,
tempo,
300, 400 lire.
Siamo parlando del 1980, 1800.
No, 1980. Adesso 40 anni.
49. Sì, 40 anni, sì, va bene. 1980 sono 40 anni.
No, cazzo!
Ma che stai dicendo?
E io sto dicendo.
E gli alluci, è la tabellina del 2.
Va benissimo. Che cosa mangiava questo studente in medicina a Roma? Mangiava, questo. E me lo dice anche per farmi sentire in colpa, porca miseria.
Sì.
Mangiava colli di tacchino, la pasta con brick, che sarebbe un formaggio
Brick,
un formaggio direi. E quindi insomma mangiava cose veramente...
Beh, ma col pollo di tacchino comunque...
Collo di tacchino, no?
Il pollo di tacchino.
Dice, adesso mi spieghi che cos'è un pollo di tacchino. Un ibrido. Che cazzo
dove no, perché... Pensavo al chupacabras. Al collo di tacchino.
Il collo... Madre de Dios! Es el pollo diablo!
Il collo diablo!
Stavo dicendo che
potrei... la musica.
Va bene, mandiamo la musica e poi ne riparliamo al prossimo blocco. Dai, ci sentiamo.
Qual è la canzone?
Ci sentiamo Santa Marinella.
Va bene, ciao ragazzi.
Runa questa storia. Obbligo morale. Russo rozpizdoto maniacale. E paranormale. О солнце Санта Маринелле, излизанный тобою, я получал не раз, да-да-да, в посольствах США отказ. Там недалеко от Рима есть город Палестрина, звезда периферии, вся в маслинах, стала наша малина. О, мама Палестрина, встречайте пьяных пилигримов, без права на выезд, без визы на вдох, без визы на выдох. И я взмолился Гекату, и о порка Мадонна, где тритворный подъезд или этот отъезд, тело мусора пробовал. Dio mio madre, oh, crescendo paranoia.
Американа, зарта кой в Риме, севре отстоял. сном в капилляры. А наша надежда сползала по стенам, мух не отгоняя. Но вот как-то однажды, не знаю уж как, пришло и нам добро из океана. И тогда на расходняк.
Ciao ragazzi, avete appena ascoltato Santa Marinella Day, non mi ricordo
Gogo
chi,
Bordello.
Gogo Bordello, ci sono arrivate un paio di segnalazioni circa le bestemmie nella canzone, ma insomma sono loro, non l'abbiamo dette noi.
Tra una...
che volete?
Ma canzone è così, è arte, è comunque arte.
Bene Giuseppe, allora che cosa, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della mensa, che tu mi hai fatto capire a gesti che stavo parlando della mensa.
Tutto, mamma mia,
stiamo parlando della mensa, dell'entrata in mensa del fuorisede, investito dalla zaffata di puzza. E che succede? Che lui inizia a girare per la mensa col vassoietto di plastica rossa. Prende la sua rosetta, cioè il panino, prende le posate di plastica che si spezzeranno al primo utilizzo, il suo fazzolettino, la sua mezza minerale, e inizia a cercare il piatto più invitante. Ma che cosa trova? Trova nulla, o meglio, lo trova ma trova lo schifo. Andrea, tu però mi stavi dicendo nella pausa che c'è un trucco per cercare di pagare di meno alla cassa, perché ci sono alcune mense che hanno la cassa.
Sì, in realtà ci sono diversi trucchi per imbrogliare la mensa e riuscire ad avere più cibo di quanto in effetti
te ne meriti.
Tutti questi trucchi noi li stiamo raccogliendo, anzi se voi ne avete qualcuno segnalateci su Messenger,
scriveteci a diretta@radiofonica.com.
giusto, dicevo, tutti questi trucchi li raccogliamo e li pubblicheremo su Facebook, sul gruppo, sì, nei prossimi giorni.
Va bene, quindi questa mensa purtroppo è una necessità per lo studente in crisi economica. Ma che cosa succede? Qual è l'ultima risorsa a cui lo studente fuorisede tipo può fare può fare appello per risolvere questo problema del cibo? Qual è, dottore, mi dica la risorsa ultima.
La risorsa ultima e tipica dello studente fuorisede è il pacco. Parliamo di questo elemento, di questa cosa irrinunciabile, immancabile.
Le mie papille gustative d'ansia.
Il pacco, anzi, mamma, se mi ascolti,
mandateci un pacco. Prima di fare questi appelli accorati, diciamo, diamo prima una definizione di pacco.
Scatolo di medio-grandi dimensioni, marrone, anzi marrò.
No, di cartone.
Eh sì, il cartone può essere anche bianco.
Riempito
di ogni ben di Dio, tra cui sempre pane, carne,
sì, tutta roba casareccia, tradizionale, tipica della nostra terra.
Chiuso con nastro
da imballaggio.
Ma anch'esso marrò.
E soprattutto un rotolo sardo, una spada laser.
E soprattutto lo spago. Per portarlo, perché il giovane fuorisede deve svegliarsi alle 5 per andarlo a prendere all'autobus che arriva alle 6 di mattina con quel freddo. Va, prende il pacco, lo trascina sull'autobus 41/bis quando riesce a prenderlo, perché a volte lo perde e quindi lo riprenderà.
Che succede? Che questo pacco, siamo qui, parliamo di Perugia,
vai.
Si fa il giro di tutto il centro nord, passa da Firenze, da Siena, da Pisa, poi ritorna qui in tarda serata, pomeriggio, e quindi il pacco comunque torna, perché
comunque e intanto il caciocavallo, che qualcuno ha chiamato cacicavallo, cacicallo diventa una pitta. Che cos'è una pitta? Inizia a squagliarsi, a diventare
infatti tipico del pacco è anche la macchia d'olio che si estende sullo scatolo
e i mandarini rotti.
E il tocco di classe qual è? Sono questi genitori che riempiono il pacco, oltre degli alimenti necessari, di delle cose assolutamente inutili, non lo so, dei bagnoschiuma, della carta igienica, dei fazzoletti. E quando lo studente dice, ma perché ci metti queste
che
cose?
Che poi occupano un volume
assurdo. Appunto, e questo è il punto. Perché metti queste cose? C'è un'offerta speciale, ho pensato che ti poteva servire.
Un 3x1000.
Il problema qual è?
1000x3.
Che il volume, pensate, non lo so, occupato da un bagnoschiuma.
Sì. Della marca più scadente, tra l'altro.
No, se c'è l'offerta, vuol dire. Potrebbe essere riempito, non lo so, per esempio con dei soldi.
Da un fascio di soldi. Comunque lo scatolo, secondo me, ha anche il compito a livello simbolico di ricordarci il retaggio dell'emigrante. Per questo è di cartone con lo spago e tutto quanto.
E poi, nel momento in cui verrà svuotato lo scatolo, che contiene vettovaglie per almeno un esercito, ma in realtà finisce dopo 2 giorni.
Sì. 2 e mezzo.
Nel momento in cui finisce tutto quello che c'è dentro lo scatolo, servirà poi come raccoglitore per da spazzatura come monito per del monito al fuorisede, per fargli ricordare che è stato un coglione perché ha finito tutto in due giorni. Quindi bravo fuorisede.
Che finisce tutto già nella mattinata in cui va a prendere.
Beh,
il
pacco. Sì, già il massaggino.
Perché
si fa
che cosa c'è?
Dalle 7 alle 8 e mezzo, già un
del mattino,
del
già sardellina, piccante, peperoncini, cose già finisce.
E la zia, che cosa ha preparato la zia? La crostata, con la sugna. Sì. La crostata.
Io la saluto, la mia zia che fa delle crostate buone.
Ottime, brava zia, fanne anche di più, guarda, ti dirò. Benissimo, che cosa fa poi il fuorisede dopo il pacco?
Allora, fino adesso il problema più grande, quello sentito pure dai genitori,
era
è
la
fatto mangiogna. Del cibo.
Sì. La mangiogna, lo spavarsi.
Un problema molto più grande, di dimensioni direi apocalittiche.
Di dimensioni alla John Holmes.
Una vita per il cinema.
Sì.
Si pone davanti al fuorisede, all'universitario in generale, e soprattutto ai genitori, ovvero il primo esame.
Eh beh, ovvio. Perché il primo esame? Perché lui, abbiamo detto che la prima settimana va a seguire tutto.
Sì, sì.
Dalla seconda settimana che succede, Giuseppe?
Succede che non si alza più.
La sveglia è spiaccicata contro il muro come una zanzara.
Esattamente.
E quindi lui inizia a svegliarsi sempre
cioè,
più
che
tardi.
Poi è una prima prova, no? Purtroppo c'è questo
l'ansia. L'ansia, il terrore del professore.
Noi vi invitiamo innanzitutto a raccontarci i vostri aneddoti sul primo, sugli altri esami.
Sì.
Adesso mi prenderei due
minuti. Raccontateci le vostre storie.
Tattarata. Sì, mi interrompi.
Dimmi Giuseppe, allora stavi raccontando un tuo aneddoto.
Una vicenda personale, non è la solita storia della leggenda metropolitana detta dal cugino. È capitato a me al primo esame.
Dici.
Io al primo esame misuravo 1,22 m, 1,23 m.
E adesso 1,26 m.
Adesso sono nella media, caro Luca.
Sì.
Insomma, era un esame di anatomia orribile.
Sì.
Mi vanno a chiedere la tiroide. Io della tiroide sapevo tutto, in quanto il primo esame ero molto preparato. Avevo dimenticato giusto
appunto.
Dove cacchio sta questa tiroide?
Eh beh, tutti lo sanno dove sta la tiroide. In basso a destra. Non è in basso a destra.
Praticamente che succede? Non sapendo dove era la tiroide, si prova a indovinare.
Sì.
E ho sparato, mi ricordo, vicino allo stomaco. Alla espressione terrorizzata del professore. Questo professore era una iena, però io sospetto che uccida dei bambini nelle notti di
pleiure
e mastichi dei vetri per divertimento
e conserva la sua tiroide.
Mi fa la faccia strana, mi pongo il problema, dico cacchio, non è allo stomaco, o vado più sopra o vado più sotto.
E perché cosa hai optato?
Tra le due?
Ho provato sotto ovviamente.
Bene.
Vai. Ho sparato vicino ai reni. Seconda espressione orripilata, scatola cranica, mi ha cacciato. Il mio primo esame è andato così.
Io al mio primo esame ho dato subito la scusa, ma questo è il mio primo esame, professore. E il professore con l'occhio di vetro mi ha risposto: è il primo esame per tutti, giovanotto.
Comunque,
però poi mi ha promosso.
Ah, bene,
e poi
bene.
Un altro aneddoto io devo raccontarlo. Secondo esame passato, che succede? Mi siedo, l'assistente apre il libretto e vede la mia città di provenienza, Rossano Calabro. E si stupisce.
Perché?
Mi guarda sorridendo e dice: ah, giovanotto, ma lei viene da Rossano Calabro?
Maialazzo, maialazzo.
Io ho studiato con una ragazza qui a Perugia che veniva anche lei da Rossano Calabro. La conosci? Si chiama? E mi ha detto anche il nome, che non ripeterò. E io, avendo capito che lui era molto intimo della ragazza, ho esclamato: ma certo che la conosco, siamo amici di famiglia.
E questa bugia che cosa ti è valso?
Un 27,
ragazzi.
Ah, ottimo. Senza passare dal professore.
E nemmeno dal mio.
Niente. Andrea, tu hai qualche aneddoto?
Ma io non, che io ricordi, non ho aneddoti.
È sempre
però
andata via.
Sì, però so che insomma ne girano tantissimi
in
di
rete?
Questi. In rete ce ne sono.
E dici, Andrea, cosa hai trovato?
Ma ce n'è una, ad esempio, che è un po' lunghetta, ma spero di riuscire a riassumere. Cioè, sì, il professore che dice: è in grado di dirmi quale organo dei mammiferi riesce, una volta eccitato, a raggiungere dimensioni pari a 6 volte le dimensioni dell'organo a riposo?
La tiroide?
No, non è la tiroide. La studentessa, ovviamente imbarazzatissima, dice: il pene. Al che il professore dice alla ragazza: complimenti a lei e al suo fidanzato, signorina. Comunque l'organo non era il pene ma la pupilla.
Che figuraccia la mia ragazza.
Brava ragazza. Poi ce n'era un altro anche, di un professore, non ricordo di quale facoltà, che chiedeva, anzi spiegava ai ragazzi, agli studenti. Adesso stiamo parlando di un tema un pochino, dirò delle parolacce, delle parole un po' pesanti. Sì,
vabbè, bambini, chiudete la
radio. Bambini. Spiegava ai ragazzi presenti in sala la composizione dello sperma umano. Raga, fa schifo. Giuseppe ha fatto la faccia schifata, ma è così. E allora, spiegando la composizione di questo tipico elemento presente in ogni maschietto, una ragazza a un certo punto ha alzato la mano perché sì. il professore aveva detto ai gli studenti sì. che lo sperma contiene neanche dello zucchero. E allora la ragazza si è alzata in piedi, ha alzato la mano e ha gridato: ma come? Non è dolce!
No.
A questo punto.
E lei come faceva a saperlo, giustamente?
E tutti se lo saranno.
Il caffè di prima,
se lo saranno chiesto tutti, sì, se lo saranno sì, chiesto sì, tutti sì, questa
quindi
cosa.
Imbarazzo generale.
No, imbarazzo suo, risate generale. Il professore ha fatto accennato ad un timido applauso e lei ha preso le sue cose ed è scappata via e molto probabilmente si è suicidata.
Al che il professore poi ha risposto, perché mi pare di ricordare che il professore ha risposto che in effetti il gusto del dolce si avverte sulla punta della lingua e non in fondo alla gola,
in prossimità delle pilote.
Questa gola profonda, ma cosa dici, cosa dici? Bene, passiamo avanti. Che dobbiamo dire?
Va bene, niente, interrompiamo e ci ascoltiamo Tom Jones.
Vai! It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want it to. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh. Beh, siamo di nuovo qui. Pare sì, di sì,
sì, sì,
parrebbe di sì.
Facendo i dovuti scongiuri,
attenzione,
sì, siamo qui.
Attenzione, attenzione.
Che è successo?
Ah, ma che cazzo? Io pensavo avessi avuto una illuminazione.
Sono un incompreso.
Pensavo stesse dicendo qualcosa di importante.
Di sensato, tra l'altro.
Ha detto solo
attenzione, attenzione.
Per richiamare un po' quelli che stavano un po' di qua, un po' di là, perché questo è un momento importante.
È un momento alto. Noi non ve l'abbiamo ancora detto.
Attenzione.
Dovevamo annunciarvelo all'inizio, ma l'abbiamo dimenticato. Siamo riusciti ad avere a strappare due grandi interviste,
due grandi ospiti, sì.
Sì, sì, che abbiamo qui in diretta in studio, due personaggi che adesso riconoscerete subito dalla voce, ma possiamo anche dire i nomi.
Ma diciamo, sono due presidenti.
Due presidenti, diciamo. Sì, sì, uno è Giorgio e quindi è il presidente della Repubblica, e l'altro è Silvio che è il presidente del Consiglio.
Sì.
Quindi siamo riusciti ad acchiappare questi due grandissimi personaggi.
Cose che solo a Dave Walster.
Sì, ecco, quindi ascoltateci.
Diciamolo.
Quindi faremo qualche domanda a queste due personalità della politica nazionale.
Ecco, procediamo che se ne vogliono andare.
Sì, 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 partiamo subito, direi, col Presidente della Repubblica.
Sì,
partiamo
sì,
con Giorgio Napolitano, va bene. Allora, io posso andare? Sì,
sì,
c'è,
sì,
va bene.
Facciamo.
Allora, io chiederei subito a Napolitano che cosa pensa di Dave Walster. Vediamo che cosa ci risponde.
È una domanda non facile.
Lo sappiamo.
Presidente,
però, ci scusi,
Lei deve dirci qualcosa, deve dirci che cosa pensa della spirale di successo del programma, deve dircelo, Presidente.
Una spirale che va fermata.
Come?
Lo chiedono l'Italia,
no,
l'Unione Europea, le Nazioni Unite, il Pontefice,
no,
non ignoro.
Anche
la forte preoccupazione è quelli che ne soffrono di più sono i bambini.
Oddio, oddio, presidente.
Scusi, presidente, però
io a questo punto sono imbarazzato, non so che cosa fare, che cosa dirle. Presidente, noi abbiamo parlato in questa puntata dei fuorisede, però vorremmo un po' trattare con lei anche un altro argomento, quello dei fuoricorso. Sì. Che cosa pensa, presidente, lei dei fuoricorso?
In questo nuovo esprimersi della creatività italiana rivive la forza di una tradizione, di un patrimonio e di una sensibilità cui dobbiamo dedicare ben maggiore attenzione.
E beh, comunque il fuoricorso è una tradizione.
Lei mi lusinga, signor Presidente. Lo posso chiamare nonno Giorgio, la prego.
Sì, nonno Giorgio.
È una
Giorgio.
Domanda non facile.
No, no, ci risponda, per favore, risponda a questa domanda. Ci risponda.
È una domanda non facile.
Grazie lo stesso.
Allora, il Presidente ha detto che deve un attimo assentarsi, quindi dobbiamo parlare in questo momento, parliamo in questo momento in diretta col Presidente invece del Consiglio, Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi. Vediamo che cosa ci dice il Presidente Berlusconi. Le pongo questa domanda, Presidente. Noi abbiamo saputo da fonti indiscrete, discrete e indiscrete, caro Presidente, che lei al suo primo esame a giurisprudenza, perché lei ha studiato giurisprudenza, ha preso un brutto voto, un 18, caro Presidente. Smentisce, Presidente?
No, no, ma io non avevo assolutamente detto, il voto è stata un'altra disinformazione della stampa vicino alla sinistra.
Sempre la sinistra.
Ci dica questo voto in esclusiva per dei vostri, no?
Qual è stato?
Mi sembra 2203.
Ma bravissimo, presidente, grande presidente.
Non
2203, ma lei è veramente un personaggio bravissimo, presidente.
Un personaggio bravissimo.
Pensavo si fermassero a 30 e lode, ma evidentemente per il presidente hanno fatto un'eccezione.
Ah, presidente, però adesso vuole dirci che cosa ha in mente, visto che lei è il capo dell'esecutivo, che cosa ha in mente il suo governo per migliorare l'università italiana, perché è in crisi, abbiamo capito che l'università è in crisi, quindi ci dica che cosa serve per migliorare l'università.
563 donne in più.
Eh beh, mi sembra
per uno, immagino.
Spero di sì, ma
bastano tre.
Mamma mia.
Delle 563 prendo le tre.
Presidente, io non l'ho mai votata, ma se passa questa cosa, guardi, ci farò un pensierino. Poi, Giuseppe, tu hai qualche altra domanda da fare?
Sì, perché guarda, dalla stessa fonte di prima, ma non so quanto sia veritiera, abbiamo saputo che purtroppo lei ha comunicato che ci sarà un aumento delle tasse universitarie.
No, Presidente, io non la voto più,
Già
non la voto.
Vabbè, ma insomma, non è che ci può quantificare un po' quanto sarà questo aumento, magari la prima tassa, la prima rata?
E il tutto fa 40 miliardi, che potranno diventare anche 80 miliardi.
Alla faccia del bicarbonato di sodio, Presidente.
No, ma forse
Presidente, io però le farei un'altra domanda a questo punto. Non parliamo più di università, perché ci sembra di capire che non ha ben in testa le idee chiare. E allora, abbiamo saputo anche che lei e il suo esecutivo vorreste copiare il nostro programma, il programma dei vostri. Che cosa
vuol dirci? Prima di... Siamo francamente inimitabili, quindi io non mi permetterei più di tanto a osare così.
Vediamo cosa dice il Presidente.
Parole. Possiamo garantire di poter realizzare il nostro programma al 100%.
Addirittura, ma lei è troppo sicuro di sé, Presidente. Lei non deve andare... Sì, deve stare un po' calmino, Presidente.
Sta calmino.
Perché, sì. E allora ci dica, Presidente, quali sono i contenuti di questo suo programma? Vediamo un po', Presidente.
Interessante. È una ricetta di vincoli, di lacci e di lacciuoli.
Addirittura, vincoli, lacci e lacciuoli, Presidente. Quindi, insomma, qui si profila un programma molto alto, un programma molto interessante.
Di vincoli, lacci e lacciuoli.
Bravo, Presidente.
Lasciamo un attimo il Presidente del Consiglio, ritorniamo...
Aspetti, Presidente, a nonno Giorgio.
Nonno Giorgio,
ritorniamo a nonno
Giorgio. Senta, io non so lei che esperienza ha avuto all'università, ma qui una cosa abbastanza diffusa.
Da buon napoletano, cioè.
Soprattutto, prima dico che cos'è, poi magari lo stiamo disturbando.
Scusi, Presidente.
Stiamo disturbando nonno Giorgio. C'è un po' questa tendenza, dopo il primo esame, che talvolta è tragicomico, di avere degli atti scaramantici la notte prima degli esami. Non so chi tiene sempre la stessa mutanda.
Il cornetto.
Chi invece non studia il giorno prima, chi si fa la nottata.
Lei
che cosa ne pensa di questi atti scaramantici, che hanno un effetto?
Tutto ciò è importante e tuttavia non basta. l'unica cosa di cui aver paura è la paura stessa.
Ma, Presidente, io sono d'accordo con lei. Sono d'accordo. E vediamo se il Presidente Berlusconi è d'accordo anche con lei. Sentiamo.
Demagogia pura. Ribaltamento totale della realtà.
No, Presidente, non può dire così al Presidente. Basta strappi, Presidente, basta, basta. E allora a questo punto però io ringrazierei i due ospiti che sono stati qui in diretta e ci hanno dato questa disponibilità. E prima che i toni diventino aspri, quindi io saluterei nonno Giorgio. Salutiamo nonno Giorgio.
Grazie.
Buonasera nonno Giorgio.
Ma continuerà a seguirci con solito affetto, mi scusi.
Sento che questo è il mio dovere.
Grande Presidente, grande. E un altro saluto all'altro Presidente, che è Silvio Berlusconi.
Grazie.
Perfetto, abbiamo completato questa mitica intervista.
Solo dei vostri,
solo dei vostri lo fa, neanche Fiorello. E adesso partiamo con un
stacchetto musicale.
Sì, un'altra canzone. Quindi Andrea, tocca a te adesso.
Sì, ci sentiamo All Together Now dei Beatles.
Vai.
Two, three, four, can I have a little more? Five, six, seven, eight, nine, ten, I love you. A, B, C, D, can I bring my friend to tea? E, F, G, H, I, J, I love you.
Boom, 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 boom.
Sail the ship.
Boom, boom, boom.
Chop the tree.
Boom, boom, boom.
Skip the rope.
Boom, boom, boom. Look at me.
Take my friend to bed. Pink, brown, yellow, orange and blue.
Questa era All Together Now dei mitici Beatles. Benissimo ragazzi, di nuovo qui in diretta con noi. Continuate a scriverci sul contatto messenger diretta@radiofonica.com e anche sul gruppo di Facebook. Io ringrazio ancora Giorgio Napolitano, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, per questa grandissima intervista, e ve ne prometteremo delle altre, signori.
Un serbo delle cose
che voi nemmeno ve ne immaginate.
Oh no, brutto stupido.
Benissimo, adesso io accantonerei per un po' sempre stupido il tema della puntata, perché vorrei ricollegarmi con grande onore e grande piacere con quella mitica radio che è Radio Oroscopo, per sentire che cosa...
Il nostro appuntamento settimanale con le stelle scroccato.
Benissimo, per sentire cosa hanno da dirci. Bene Andrea, noi vediamo se riusciamo a collegarci col tramite satellite. Vediamo come lo dico. Eccola!
Siamo sulla stessa lunghezza.
Sì. Sono in AM, noi siamo in FM, BG's e tralala.
Vergine, i nati sotto il segno della Vergine ci leccano. Eh sì, ma no, ci leccano nel senso, cioè nel senso che fanno cilecca. Non so se avete capito, cari amici, fanno cilecca.
Questa radio oroscopo va sempre meglio.
Ebbene sì, le stelle mi dicono che state attraversando un periodo difficile. Da un paio di settimane sto cercando di distrarvi, di disfarvi di questo che più che un segno zodiacale per voi sembra essere un aggettivo sostantivato o un sostantivo aggettivato, fate un po' voi. Avete capito bene comunque, c'è qualche disfunzione, diciamo così, idraulica. Prendete al più presto provvedimenti. La vostra pianta fortunata non può che non essere dunque il bonsai. Capricorno, la vostra ostinata ostinazione, sì, la vostra ostinata ostinazione vi ha concesso di acquisire finalmente quel tanto desiderato obiettivo. Ora non vi rimane che acquistare anche il grandangolo, il flash, e poi potrete cimentarvi anche voi nella fotografia. Animale fortunato staffilococco.
E vai!
Che culo!
Bilancia, lavoro, Marte in Copernico con Catullo vi favorisce nel settore professionale. Un nuovo lavoro vi darà un sacco di soddisfazioni, lavorerete in mezzo alla gente e i clienti si metteranno in coda per voi. Finalmente avete dunque quel posto di lavavetra al semaforo più ambito della città. Scorpione, siete depressi perché pensate di essere soli al mondo, di non piacere a nessuno? Pensate che la vita non sia stata generosa con voi e vi sentite quasi inutili? Ritenete di non risultare simpatici alla gente, di non essere brillanti e di essere quasi ripugnanti alla vista? Sì, avete ragione. Dato che le stelle consigliano e non determinano, il consiglio delle stelle è trasferitevi in Uzbekistan. Sagittario, sotto una luna magnifica e fortunata troverete finalmente l'anima gemella. Potrete così finalmente farvi curare quei fastidiosi e perenni calli alle mani che non vi hanno permesso di studiare il pianoforte come volevate. Sappiate però che il vostro futuro partner non vorrà avere rapporti prima del matrimonio. Magari fino ad allora potrete sempre imparare a suonare il flauto traverso.
Ringraziamo anche questa
settimana. Grazie, Nadia Orozco.
Con le sue belle, io non ho capito che stelle, cioè che angolo di cielo, guarda, non lo so.
Vedete quella, la seconda stella a destra.
E
con...
poi dritto fino al mattino, sì, immagino. Sì.
Fino al camino, ecco. Dritto fino al camino. Benissimo, ringraziamo di nuovo Radio Oroscopo. È ritornato in studio il nostro Andrea.
Sì, scusate, mi ero andato un attimo di là a fare un bisognino.
Bravo. E ritorniamo quindi al tema della puntata. Siamo per chiudere, quindi se stiamo per chiudere, di che cosa dobbiamo parlare? Della conclusione della conclusione del fuorisede, che può avvenire ma anche no.
Il tuo discorso non fa una grinza.
Bravo, non fa anche neanche
una porta.
Guarda, dammi la mano, fammi sentire come ci diamo la mano. Clac. Benissimo, quindi parliamo della conclusione vuoi sentire la scena? Parliamo della conclusione del percorso di vita universitario dello studente fuorisede. Sì.
Diciamo, è il bivio A
laurea
B
spazzino.
Mettiamo una C.
Sì, no, la C è il continuare la vita di fuorisede.
Seguire, sì, insomma, si trova bene. Quindi cosa fa?
E quindi che succede? Se il fuorisede intraprende la via A, saranno tutti contenti. La mamma all'ennesima telefonata dirà: te l'avevo detto io che se studiavi te laureavi. E quindi questa sarà la conclusione.
Mandando nel contempo un numero esponenziale di pacchi.
Sì, beh, ovvio.
Proporzionale al numero degli anni impiegati.
Beh, certo. Per ogni bocciatura è una filare di salsiccia in meno. È perché stavo per dire imposta, ma non so se si può dire o meno in italiano.
Dai.
Se segue invece il fuorisede, il percorso B, qual è il percorso B?
Spazzino. Cioè, rispetto per gli operatori ecologici.
Era la prima cosa che mi era venuta in mente.
Perché sei un impreparato, tu sprechi i tuoi giorni, mentre io e lui qua buttiamo il sangue.
Certo. Se segue il percorso B, quindi se non si laurea, continuerà a stare... Anzi, no, non continuerà niente. Cos'è?
Signorelle.
No. Ogni tanto Andrea manda...
No, non sono io.
È il computer che parla. Quindi se non si laurea, il fuorisede che fa? O cerca lavoro o continua ad andare in discoteca a fare il PR e a fare il cazzaro e il puttaniere. Se segue la terza strada, che invece è la C,
c'è una terza strada,
continuerà a fare il parassita sulla spalla dei genitori, e quindi continuerà per tanto tempo la sua carriera all'università, imparando quasi a memoria oramai gli orari dei treni, dei pullman, delle lezioni. E perché siccome c'è stato...
E diventerà un padre di famiglia per le matricole che verranno.
Sarà poi quello che accoglierà
fuorisede,
farà l'orientamento
di cui si parlava all'inizio della puntata.
Quindi queste sono le tre strade che puoi intraprendere.
È stata la nostra analisi un po' sintetica. Sommario. Quanto volete.
Sommario!
Bene, dopo questa sparata di Luca...
Io direi di procedere abbastanza rapidamente.
Procediamo.
Salutiamo già.
Facciamo già un saluto.
Per far vedere che siamo in diretta, sono le 22:51 e 43:44 45 secondi. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato.
Ma ringraziamo Carmen che adesso ci legge una bella poesia per celebrare il suo compleanno.
Va bene.
L'uccellino volò, volò.
Sei un impostore, sì, non sei tu, Carmen.
Rosa Fante.
E non voleva parlare, volevo farlo io perlomeno. Carmen, di ciao almeno.
Saluta i nostri ascoltatori.
Di almeno
ha detto buonasera, almeno salute.
Niente, non voleva.
Ma c'è, io confermo e sottoscrivo che c'è.
Non è un prodotto della nostra fantasia.
No, no, no.
Si spera.
Quelli che hanno scritto, tutti quelli che hanno scritto qualsiasi cosa su Messenger, salutiamo quelli che hanno collaborato con noi su Facebook, salutiamo Francesco, salutiamo Giusi, tutti quanti.
Saluterei anche Ciccio che ha dato la sua disponibilità a intervenire al programma.
Salutiamo, chi dobbiamo salutare più? Giuseppe.
Allora, io vorrei salutare Lisa.
Diciamo.
Questa è come la canzone, te lo scordi dalla prima puntata.
È la canzone che... Ma visto che è rimasto qualche minuto, va, lanciamo una figura mitologica che magari ci serve per la prossima puntata. Che nelle nostre esperienze universitarie,
che vuoi dire?
Voglio parlare del pagliazzo. Allora, il pagliazzo è una figura, questa non mitologica, purtroppo reale.
In
che cosa consiste l'essere pagliazzo? Nell'organizzare, nel partecipare all'organizzazione di eventi di natura varia, non lo so.
Ludica?
Non sempre ludica. Si va dalla birra tre amici fino a, non lo so, un mondiale di calcio, un giubileo.
Ho capito, quindi ci può stare di tutto dentro.
Lui organizza. Che cosa fa? A un certo punto la caratteristica di questo pagliazzo è, poche ore prima dell'evento stesso, di scomparire, semplicemente volatilizzarsi anche lui.
E non è rintracciabile.
Non servono telefonini, non servono GPS, non servono satelliti spia russi, non serve a niente. Quindi scompare, ti lascio lì con il classico due di picche.
Quindi scusami, si chiama pagliazzo e non pagliaccio.
No, pagliazzo.
Intanto io far sentire una cosa ai cari radioascoltatori.
Questa ve la dedichiamo.
Era una bottiglia d'acqua.
Apprezzante.
Sì.
E insomma, raccontateci se ne avete, perché sicuramente ne avete. È una figura che esiste praticamente in ogni gruppo. Sono ormai due anni che sta prendendo piede importanti in Italia e nel mondo.
E si diffonde sempre di più.
Sì, a Mercadoli, è una cosa devastante. E parlateci delle vostre esperienze
pagliazzesche,
quando avete fatto il pagliazzo, quando invece avete subito il comportamento da parte di questo pagliazzo.
Che magari insieme al Chupacabras e al Pollo Diavolo poi magari faremo uno speciale con Giacobbo su voi.
In questo speciale ci metterei anche quel simpaticone di Gianluigi Zicarelli.
Proprio il cognome anche.
Ormai proprio siamo
svergognati così.
E quindi insomma, se ci scrivete le vostre esperienze pagliazzesche su Facebook, noi ne saremo ben lieti, vi saluteremo, è la cosa più importante, ne parleremo e quindi riusciremo a fare la quarta puntata di The Wall.
Ah, se non ci cacciano prima.
Tra l'altro volevo anche dire che stiamo per lanciare il MySpace di Day Waster.
È vero, caro Andrea. Io sto trovando grasse difficoltà strutturare il MySpace, ma ci riuscirò.
D'altronde, quando uno non sa la tabellina del 2,
2, 8, 12, 14. Bene, adesso io direi che possiamo anche salutarci.
Sì, ci salutiamo. Ciao Giuseppe, ciao Luca,
ciao,
arrivederci,
Carmen,
io me ne vado.
Che fa le foto. Io saluto tutto il pubblico di Day Waster. Adesso
mi è sfondato il timpano sinistro.
Salutiamo tutti quelli che hanno mangiato alla faccia nostra, perché noi non abbiamo mangiato. E niente, vi lasciamo con questa canzone.
Sì, vai, di Jefferson Airplane, Somebody to Love.
Yeah. Ciao! When the truth is found to be we
Grazie a voi, cari amici della notte. Io vi aspetto, come di consueto, sempre di notte, sempre venerdì, sempre su Radiofonica. Un modo per capire, per capirsi, e forse anche per capirci, cazzo. Quando un giorno, vista l'ora, è appena finito, e un nuovo giorno è appena iniziato. Un giorno per amare, per sognare, per vivere. Buonanotte, zio Ugo.
Day Waster termina qui. Arrivederci alla prossima puntata.